vorrei leggere il messaggio di Michela, che è una nuova sorella, è la prima volta che scrive. Ha alcuni dubbi e paure, quindi lei dice: come si può capire quale strada scegliere quando ascolti alcune religioni diverse? Io sento il discorso dei testimoni di Geova che ti impongono di andare alle adunanze, cosa che a me non mi è mai andata per avere la salvezza. Io sono una signora rimasta vedova da 3 anni. Vorrei capire, dopo la morte, cosa c'è? Se ci vedono, se ascoltano, se dopo la morte c'è qualcosa. Io sono convinta che c'è qualcosa, cosa che i testimoni di Geova dicono di no. Io ascolto Radio Blast e spero che qualcuno mi risponda. Wow, Michela, siamo qui per
Sarà bene che rispondiamo, Angela.
andare alle scritture e trovare le risposte. Dio ci aiuti. Vediamo cosa risponde il Signore con la Bibbia.
E chiediamo al Signore, Spirito Santo, che ci guidi nelle scritture, in nome di Gesù.
Amen.
E non bisogna preoccuparsi tanto di cosa dicono le religioni, ma imparare la parola. E lì siamo sicuri. Lì gli unici punti fermi nella nostra vita è la parola. Le religioni vanno e vengono, dipende dalla corrente, dipende dal leader, dipende dal capo, la dottrina che si inventano, tutte le religioni, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, ognuno ha le sue idiosincrasie, ognuno ce n'è una, così che sono diventate delle sette. Una volta c'era solo la Chiesa cristiana, cominciata con Pietro, che era il capo della prima Chiesa, spalleggiata da Paolo e da Giovanni e da tutti gli altri. E nei secoli, poi fino al terzo secolo, al quarto secolo, fino a Costantino, tutto andava, diciamo, per la maggiore andava bene. Poi, quando sono stati legalizzati, che lo Stato ha cominciato a pagarli, sono entrati i soldi, il supporto, questo, quell'altro, autorità, potere politico, che la Chiesa è uscita fuori binario e oggi vediamo che quello che è rimasto è solo un'ombra.
Amen.
Allora, in risposta alla tua domanda, cara Michela, guarda, il Signore ci ha dato un corso biblico, naturalmente, che inviamo a richiesta gratis, e contiene i fondamenti principali della verità biblica, non per quello che dico io, ma per quello che dicono le scritture che citiamo. Comunque, ecco solo alcune scritture che dovrebbero bastare a fare un po' di luce sulle teorie dottrinali errate di questa religione geoviani e anche di altre religioni simili. Andiamo a 2 Corinzi 5, prima scrittura, Angelina, al
Sì. Ma
verso 8.
siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5, verso 8.
Quindi, come vedi, qui non c'è traccia da nessuna parte della Bibbia, che quando moriamo dormiamo. No. Sì, Gesù diceva che Lazzaro dormiva. Lazzaro è morto e dormiva. Ha detto Gesù, lui dorme. E i discepoli dicono, no, se dorme tutto bene allora. E infatti oggi i testimoni di Geova fanno lo stesso sbaglio. E si dorme. No, ma Gesù, se va avanti a leggere in Giovanni capitolo 11, continua a leggere, Gesù dice, Lazzaro è morto, svegliatevi.
Quindi lo ha chiarito subito.
Lo ha chiarito. Però i testimoni di Geova, quello non lo leggono, solo leggono. Non arrivano a capire perché sono mentalmente lavati. Lavaggio mentale della torre di guardia. Cosa fanno queste sette? Cambiano il significato in contrario. Un po' come i pentecostali che tu leggi Matteo 24-29, dice dopo la tribolazione viene il rapimento. Loro dicono, vuol dire il contrario. Dicono loro. Adesso mi sa che hanno cambiato anche quello. Dice, no, aspetta, altro. Ce ne sono due rapimenti, cioè se ne inventano uno come l'evoluzione, no? Teoria sopra teoria.
I testimoni di Geova hanno detto a Michela che dopo la morte non c'è niente. Invece questa scrittura, secondo Corinzi 5:8, dice che partire dal corpo significa abitare con il Signore.
Sì, ma loro non ci credono alla Bibbia, questi qua, credono alla torre di guardia, è un'altra Bibbia. Questi non ci credono alla Bibbia. Fanno finta di portarla in tasca e la leggono quando gli fa convenienza, ma non ci credono le scritture. Scritture, speriamo di crederci noi, che io tante volte ho cambiato opinione, tante volte, qualche volta, grazie a Dio, non troppa. Ho cambiato opinione perché visto nella parola che non era così, era cos'ha, e ho cambiato, tu lo sai, Angela.
Sì, sì, lo so.
Dimmi.
Sì. Allora, partire dal corpo significa morire, lasciare il corpo indietro. Morire significa, dice qui, abitare con il Signore. Ma cosa è? Cosa significa abitare con il Signore?
Ma cosa significa abitare con il Signore? Guarda, andiamo a Matteo 22, forse ci aiuta a capire. Matteo 22, ce l'hai? 29 e 32, per favore. Vediamo se possiamo rispondere con questa scrittura. Cosa vuol dire abitare con il Signore?
Gesù rispose loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio.
Gesù parlava con i farisei, capito? Anche oggi ci sono di questi farisei che conoscono la Bibbia a menadito, la memorizzano, tutti, libri interi memorizzavano i farisei, ma non la capivano perché errano, perché sono troppo pieni delle loro idee carnali. Avanti.
Perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Matteo 22, versi 29 a 32.
Allora, cosa diranno gli assemi di Geova se gli leggi questa scrittura? Diranno: ah, ok, ma qui parla della risurrezione, che avverrà in seguito, dopo la morte, dopo molto tempo, dopo la morte, molto tempo dopo, c'è la risurrezione, e allora ci saremo come gli angeli. Ma alla morte si va tutti a dormire.
Sì, così dicono.
Così dicono. Beh, è vero che la risurrezione avviene dopo, tempo dopo la morte, dopo migliaia di anni. Quelli che sono morti nel Vecchio Testamento, capito? Non è che c'hanno il corpo di resurrezione come avverrà al tempo della resurrezione, Apocalisse 20, verso 5 e 6, dice questa è la prima resurrezione.
Ma quando uno muore, l'anima risorge o no?
Ma forse la domanda non è troppo corretta. Tu dici quando uno muore, lo spirito va con il Signore, e adesso ti darò delle scritture. Lo spirito non muore.
L'anima.
L'anima non muore, neanche va a dormire, va dal Signore. Però poi ci sarà una risurrezione.
La risurrezione di cosa?
La risurrezione del il corpo che è stato seppellito, risorge, e ci vogliono tutte e due. Lo spirito che è in cielo e il corpo che è morto, risorge incorruttibile, dice Paolo, 1 Corinzi 15, e si va a unire alla tua anima che è in cielo.
Quindi quando l'anima parte dal corpo, come abbiamo letto in 2 Corinzi 5, quando l'anima parte dal corpo, l'anima va ad abitare con il Signore.
Va alla nuova Gerusalemme, se appartieni lì.
Parliamo di credenti, persone salvate.
Sì.
E poi dopo un certo tempo ci sarà la risurrezione del corpo.
Perché no, le metti in una scrittura qui, guarda, se no qualcuno pensa che sono idee mie. Primo Tessalonicesi 4. Verso 15-16, verso lì che dice prima c'è la resurrezione.
Verso 15. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore.
Ecco, quindi quelli che si sono addormentati, cioè morti, per il testimone di Gio è sonno reale, per noi invece è scritto in parabola. Allora prima c'è la risurrezione di quelli che sono morti.
Sì.
E dopo c'è il rapimento, quindi deve arrivare nella resurrezione. Ecco, nella Bibbia spesso e volentieri usa la parola dormire per dire morte. Perché Gesù ha detto Lazzaro dorme? Perché non voleva spaventare la gente che Lazzaro è morto, ma Lazzaro dorme, lo fate svegliare.
Cioè la morte non è qualcosa da spaventarti?
No, e questo è il motivo che nella Bibbia parla di dormire. Mm-hmm. Il testimone di Geova, che non hanno lo Spirito Santo, non ce l'hanno, loro interpretano questo in modo carnale.
Perché è vero che il corpo diventa incosciente, in un certo senso è come quando dorme, dimenticato lì, ma l'anima è viva.
Sempre, l'anima, diciamo, non muore mai.
Non muore mai.
L'unico posto che l'anima muore è all'inferno, il lago di fuoco, quelli che saranno condannati a quello. Si chiama la seconda morte, Apocalisse 20, 15, dall'11 al 15, la seconda morte. Ma l'anima fino a quel punto lì del lago di fuoco non muore mai. O va a Neo Gerusalemme o va nel regno di Dio. Neo Gerusalemme se la sposa di Cristo, in paradiso si è salvato, e nell'Hades, luogo di sofferenza per quelli che non sono salvati. Quindi, ma l'anima non muore mai, tranne quando qualcuno di quelle anime che ha respinto Cristo andranno nel lago di fuoco, la zizzania eccetera.
Ci sono altre scritture che possono chiarire questo concetto?
Sì, allora andiamo a Atti 7, guarda.
Sì.
Allora, qui in Atti 7 vediamo uno squarcio del cielo. Stefano viene dato la benedizione, il regalo di vedere una finestra del cielo prima di morire. Atti 7, 55-56. Cosa vede Stefano quando gli viene dato di vedere dentro il cielo?
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Atti 7, versi 55 e 56.
E Atti 7, 59 anche?
E lapidarono Stefano, che invocava Gesù, e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Atti 7,59.
Quindi lui, fissato gli occhi al cielo, vede la gloria di Dio e vede Gesù che stava alla destra, in piedi. Dice proprio in piedi alla destra di Dio. Ora Stefano non vide un dormitorio, come dicono la torre di guardia. Dice infatti quelli che dormono risusciteranno, quindi il testimone dice: «E vedi, dormono, risusciteranno». Ma no, qui Stefano guarda in cielo, non vede il dormitorio, vede Gesù pronto a ricevere il suo spirito dopo che muore.
Sì, riceverlo subito.
Ecco, per questo si dice addormentato, perché l'anima non muore. E allora Stefano non vede un letargo, come torre di guardia si dice, un letargo, tutti che dormono, ma Gesù in piedi è sveglio.
Certo.
Infatti, se i santi deceduti prima di noi fossero tutti a dormire, come ha fatto Mosè ed Elia ad apparire a Gesù? Monte della Trasfigurazione, Gesù vede Mosè ed Elia che appaiono. E allora, ma quelli sono speciali. Ma chi l'ha detto che sono speciali? Dove è scritto che sono speciali? Dai nati di donna c'era qualcuno superiore a Mosè ed Elia, ha detto Gesù. Giovanni Battista è superiore alla Madonna, a San Giuseppe, a Mosè ed Elia, l'ha detto Gesù, possiamo almeno credere a lui? Però c'è di più. Guarda, andiamo a 1 Giovanni 3, perché l'Apostolo Giovanni scrive al verso 2.
Sì. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, verso 2.
Qual è il punto? Saremo simili a Lui.
Cioè dopo la morte?
Certo, perché lo vedremo come Egli è, sta parlando dopo la morte. Giovanni 14, 1 a 3.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14, versi 1 a 3.
Allora, il luogo dove i nostri spiriti andranno dopo la morte della carne sarà lo stesso luogo dove Gesù sarà, come ha detto, affinché dove sono io siate anche voi. Per quale motivo Dio deve tenerci in letargo per millenni? Abele è ancora lì che dorme? Ma stiamo scherzando. In Luca 12, Angelina.
Sì.
1.
Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Luca 12, verso 1.
Allora, qui Gesù sta dicendo che le dottrine delle religioni non sono dottrina, ma è lievito. Cos'è il lievito? Fa lievitare tutta la pasta. Tu prendi un po' di lievito dottrinale dei farisei, tutto il tuo cuore lievita nella bugia. Ed ecco che vediamo quando Gesù arriva che tutta la classe dei farisei e 99,999 di Israele, giudei, tutti lievitati dal lievito degli insegnanti del giudaismo, i grandi insegnanti, farisei. Oggi ci sono grandi insegnanti in tutte le chiese, specialmente le chiese, quelle fuori binario, grazie a Dio per le chiese buone, che fanno lievitare tutta la chiesa e predicano nelle chiese, predicano. Non ascoltate nessuno che non sia di questa chiesa. Proibito ascoltare in internet predicatori che non sono della nostra chiesa. Cominciare con fratello Giuseppe, si capisce. Attenzione al lievito.
Amen.
Nella nostra comunità noi non abbiamo proibizioni che fratelli e sorelle non possano ascoltare altri predicatori.
No, tu stesso ci dai da ascoltare altri.
Perché mi sono assicurato di avere insegnato ai fratelli qui a memorizzare le scritture basiche, le scritture principali. E io non ho paura, non sono preoccupato che noi siamo fratelli qui e mia moglie va a seguire un altro predicatore.
No, no.
Non abbiamo liti qua, ragione
no.
Questa, ragione quella. No, perché qui quando qualcuno è in disaccordo gli diciamo ok, ti ho ascoltato, va bene, e se, dammi delle scritture.
Sì, andiamo alla parola.
E finisce tutto lì.
Sì, sì.
Alle scritture finiscono le liti.
Amen.
Allora le dottrine false si arenano come una nave sulla sabbia. Le scritture, le interpretazioni vere invece, capito, le scritture vere e non falsamente interpretate, ma vere invece scorrono veloci sull'acqua al vento dello Spirito Santo. Perché? Perché allora andrai una conferma che è una dottrina del Signore e perché Spirito Santo ti benedice, ti conferma che la tua dottrina va da scrittura in scrittura in scrittura in scrittura in scrittura. Invece le false dottrine prendono una scrittura estrapolata, ci predicano troppo mezz'ora. Alla fine quella scrittura lì vuol dire il contrario. E allora è così che insegnano questi qua. E invece qui noi dobbiamo insegnare, fratelli, le vostre pecorelle insegnate, che una vera dottrina va da scrittura in scrittura, non da una scrittura a un vicolo cieco. Se tu mi interpreti che la donna che fugge nel deserto, la donna di Apocalisse 12, è la Madonna con le stelle in testa, c'è anche Maria lì, ma non è mica solo Maria, c'è anche la sposa di Cristo, c'è la chiesa del tempo e della fine, che se tu me la interpreti come la Madonna, lì muori. Perché quella lì è la Madonna, è solo quando ha partorito Gesù. Poi subentra la Chiesa, subentra la sposa di Cristo che fugge nel deserto 3 anni e mezzo. Fugge. Mentre al verso 17, Apocalisse 12, il resto della donna, il resto dei cristiani vengono tribolati, combattuti dalla bestia anticristo e vinti. Apocalisse 13, 7. Quindi, come vedete, stiamo andando di scrittura in scrittura e potrei continuare fino alla fine dell'Apocalisse. Ma se tu me lo interpreti che Apocalisse 12 è la Madonna, ciao, tutto muore lì, perché non è la Madonna solamente, c'è anche Eva lì, Eva col serpente che la tenta, c'è anche la Chiesa, c'è di tutto. Bene, non voglio distrarmi troppo. E allora state attenti, fratellini, che Gesù ha paragonato le false dottrine al lievito dei farisei. Vuol dire che dobbiamo stare molto in preghiera prima di ricevere insegnamenti, controllare con le scritture quello che sta dicendo fratello Giuseppe. Ma le scritture te le do direttamente io, prima che me le dai tu, perché questo che sto dicendo è la verità. Per questo che noi a volte possiamo esagerare un po' a dare le scritture, e a volte devo toglierne perché sono troppe. Isaia 8:20, Angelina, mi dai quella scrittura?
Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Isaia 8, verso 20.
Amen.
Cioè, per noi vuol dire alla parola, alle scritture. Quello vuol dire che da lì prendiamo la verità.
Esatto. In Luca 16,31 Abramo dice, Abramo rispose a quello che era questo luogo infernale. Luca 16,31 Abramo dice, se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se un morto risuscita. Capito? Cioè, se le scritture non bastano, andare in una chiesa pentecostale e dire voi siete fuori binario, dov'è che dice che il rapimento è prima della tribolazione? Dice non c'è, però si intuisce, ma lo intuisci tu perché se è un falso, beh, non parlategli così, usate più amore di fratello Giuseppe, dice. Capito? Cioè, se queste chiese non ascoltano le scritture, non si lasceranno persuadere se un morto risuscita, ha detto Gesù, citando Abramo. Per questo che queste religioni che rigettano la parola che date loro, e rigettano la parola di Dio per seguire le loro interpretazioni della parola di Dio. La parola di Dio si divide in due categorie. La parola di Dio pura, semplice, così com'è, pane al pane, vino al vino, la parola di Dio. E poi c'è un'altra parola di Dio. La parola di Dio insegnata nelle chiese, seguita dalle interpretazioni. E si fermano lì, la nave ferma, arenata nella sabbia delle interpretazioni. C'è la parola di Dio che comincia l'alfa, parola di Dio, all'omega, parola di Dio, capito? Cioè, quando diamo un'interpretazione, deve essere corroborato all'inizio, prima, scrittura, e poi anche alla fine, sempre di scritture, è un sandwich. Un'interpretazione deve essere introdotta da scritture e seguita da scritture. Ma i falsi profeti cosa fanno? Ti citano una scrittura, ci predicano sopra ore, citando scrittura bambara che non c'entrano niente. In poche parole terminano con l'interpretazione. Non puoi leggere una scrittura e terminare con l'interpretazione. Ha capito cosa si dice Dio? Ve lo spiego io, bla 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 e bla e bla. No. Quello che Dio dice, Dio non è handicappato, balbuziente, che non sa spiegarsi. Quello che Dio dice e quello che sta cercando di dire a noi, a tutti, si interpreta non col cervello carnale del predicatore, ma si interpreta con altre scritture. Ecco, è tutta quella differenza. In conclusione, non avere paura di continuare con la tua fede nel Signore e la sua parola, perché la benedizione di Dio è tutta lì, cara Michela.
Quello che vorrei dire a Michela è che ci sono tante altre scritture che possiamo studiare, ma lei può scriverci e le invieremo il corso biblico dove è ben spiegato. C'è anche Filippesi 1,23 che dice: vorrei tanto partire dal corpo ed essere con Cristo, ma rimanere nel corpo è più necessario per voi. Quindi Paolo sa che partire dal corpo significa essere con Cristo, non essere da solo.
Il riferimento di nuovo?
Filippesi 1,23.
Capito? Scrivetevelo. Queste sono scritture dottrinali.
C'è anche Primo Corinzi 15 che parla della risurrezione, tanto parla, dice se non c'è risurrezione la nostra fede è vana.
Beh, questo non c'entra perché loro ci credono in questo, però sono un po' subdoli, cioè ci credono però l'ho elaborato in modo che si adatti alle loro dottrine. Però dice partire dal corpo, ottima scrittura, vuol dire...
Essere con Cristo.
Essere con Cristo. Quindi quando parti dal corpo sei con Cristo. Amici e testimoni di Geova, quando è che diventeremo fratelli che accettate Gesù come Dio? Voi siete mezzi musulmani, voi siete diventati, che Gesù non è Dio. Dovete andare a pregare nelle moschee musulmane a questo punto, o ebraiche. Infatti i testimoni di Geova sono molto ebraici, come adesso anche i pentecostali che seguono più l'ebraismo che non Gesù. Insomma, da nessuna parte nella Bibbia, perché questi mischiano le parabole, i simboli, le cose simboliche con la verità. E non puoi fare questo. Va bene, non puoi mischiare le cose carnali con le cose spirituali, le cose del mondo con le cose profane. Quando Gesù parla in parabola, Lazzaro sta dormendo. E adesso mi dici, ah, se dorme tutto bene. Sveglia, torre di guardia, Lazzaro è morto.
Amen.
Quindi la parola sta dormendo, viene usata nella Bibbia, come ha fatto Gesù, dappertutto, per dire che è morto. Lazzaro è morto.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
Oh, io ho chiesto se mi dicessi, mi bisogna andare a predicare la strada del regno. Non hanno voluto, non ero d'accordo, no. E allora non sono andato. È una religione che non ho predicato nelle loro sale. Invece tutti gli altri, sì. Gli altri ho predicato. Grazie a Dio, grazie a Gesù. Bene, cara Michela, non sto gridando a te. Tu sei una pecorella. Tu cerchi la verità. E chi cerca trova, ha detto Gesù. Cercate e troverete. Bussate, knock knock, alla porta della Bibbia e si aprirà. Bravissima per cercare la verità nella Bibbia.
Amen.
E infatti, se noi vogliamo essere una cosa qui, è essere una chiesa biblica, una chiesa della parola. Tutto il resto è immondizia, compreso le interpretazioni. Dio ti benedica. L'anima che cerca, l'anima che segue Gesù, che vuole Gesù, sarà soddisfatta. Io spero che ti abbiamo aiutato con questo messaggio. E sono contento che tu cerchi, perché sono convinto che stai trovando quello che cerchi. E allora scappa via da queste religioni che si presentano infallibili, dogmatici, e ti danno mille scritture che non c'entrano niente, sono tutte interpretate. Brava Michela, Dio ti benedica, ti voglio bene nel Signore.
Amen.
Se c'è qualche altra cosa, scrivici. Dio ti benedica. Amen.
Amen. Gloria a Dio.